Ciao a tutti e benvenuti in questa 20ª puntata di Bitcoin Detox. Anche oggi abbiamo come ospite d'onore Giacomo. Ciao Giacomo.
Ciao, ciao a tutti.
E siamo qui per continuare la seconda puntata, la parte 2 dei sviluppi futuri del protocollo Bitcoin. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di ossificazione del protocollo Bitcoin, APO, anche abbreviazione di AnyProv Out, L2, CTV, abbreviazione di Check Template Verify. Ricordiamo che abbiamo deciso di strutturare un po' i possibili aggiornamenti per ordine di probabilità, insomma, no? Poi ovviamente non è che abbiamo la palla di vetro, però tra i più possibili a livello cronologico, quindi a partire dai quelli più possibili a quelli meno possibili, perché magari non c'è un'implementazione, non c'è una BIP ancora, oppure c'è meno consenso e sono più controversi. In questa puntata parleremo di CISA, quindi poi Giacomo lo spiegherà bene cos'è, Graphroot, Groot e DriveChain. Prima di andare subito, nel merito, ricordiamo il nostro canale Telegram, che è qui in sovraimpressione, t.me/bitcoindetox. E ringraziamo anche lo sponsor, Gambaro Tech, che ci permette di fare queste live di divulgazione gratuita. Detto ciò, entriamo subito nel vivo. Giacomo, allora, spiegaci un po'. Quindi, solito format, spiegazione, punti favorevoli, punti, contrari e, anche a che stato si presenta, di maturazione questo possibile soft fork, ecco. Quindi, che cos'è CISA?
CISA, acronimo di Cross Input Signature Aggregation. Noi abbiamo già discusso, parlando di Taproot, della magia delle Schnorr Signature, che sono sostanzialmente la versione originale di quello che doveva essere la crittografia, la firma crittografica SDSA, ma che non ha potuto diventare veramente, non ha potuto raggiungere il suo potenziale sotto forma di SDSA per colpa di un brevetto scaduto poi nel 2008. Quando il brevetto poi è scaduto è ricominciata la ricerca per implementare l'algoritmo originale inventato da Schnorr e non quello un po' più farlocco SDSA. I vantaggi, come dicevamo, di Schnorr sono tanti: la firma è più veloce, più breve, matematicamente dimostrabile la sicurezza, ma uno dei vantaggi più particolari è quello della linearità nelle firme. Ricordiamo che cosa vuol dire? Vuol dire che se io firmo un messaggio di qualunque tipo e tu firmi lo stesso messaggio, le firme che produciamo ovviamente sono dei numeri, sono codificabili in binario, in esadecimale, sono dei grossi numeri, e se noi sommiamo, ovviamente dico il termine somma, non è che sommiamo proprio come due numeri, ma se sommiamo in un modo particolare, ma sostanzialmente sommiamo le nostre due firme, otteniamo un numero che è a sua volta una firma e che è la firma valida sullo stesso messaggio per la somma delle nostre due chiavi pubbliche. Questa cosa in SDSA non si può fare, nel senso che se io faccio la mia firma e SDSA su un messaggio e tu fai la tua, e poi sommiamo le nostre firme, il risultato non è niente, non è una firma valida. In SDSA esiste la linearità nelle chiavi, che vuol dire che noi possiamo sommare la mia chiave con la tua chiave e il risultato, la mia chiave privata con la tua chiave privata, il risultato è una chiave privata valida per la chiave pubblica costituita dalla somma della mia chiave pubblica e della tua chiave pubblica. Questa è una cosa carina, ma non può essere utilizzata per scenari, per esempio, in cui vogliamo aggregare firme quando non ci conosciamo e non ci fidiamo vicendevolmente. Facciamo un esempio. Vogliamo fare un 2 di 2. Per fare il 2 di 2, invece di mettere un lungo script che dice check multisig, op 2, chiave 1, chiave 2, op 2, check multisig, che è un bello script lungo nel nostro contratto di Bitcoin, noi semplicemente mettiamo come chiave una somma delle nostre due chiavi pubbliche e poi per firmare sommiamo le nostre private. Ma questo non possiamo farlo se non ci conosciamo a vicenda, perché se io ti do la mia chiave privata a cui tu sommi la tua, tu a questo punto hai in mano la chiave totale che può firmare qualsiasi roba, qualsiasi messaggio. Non possiamo sommare una cosa in maniera committata allo stesso messaggio e che quindi può essere trustless e atomica. La differenza è sottile. Firmare le firme vuol dire che io posso firmare una transazione che dà dei soldi verso un indirizzo, la firmo, do a te la firma, tu ora puoi aggiungere la tua firma, ma non puoi cambiare la mia, perché la mia è già fatta, non hai la chiave, hai solo la firma totale, puoi soltanto seguire la firma. Questo crea delle possibilità interessanti che si chiamano di firma aggregata. Per esempio, con Taproot, è già così adesso, con Taproot si elimina il concetto di check multisig, il concetto di multifirma 2 di 2, e invece di fare check multisig si fa una firma che è la somma praticamente delle firme per una chiave che è la somma delle chiavi. Quindi se dobbiamo fare un 2 di 2, per esempio la chiusura di un canale Lightning su Taproot, quello che facciamo è sommiamo la mia chiave pubblica alla tua e mettiamo quella chiave pubblica come unica chiave pubblica, chi guarda la blockchain da fuori non vede alcuna differenza, e quando dovremo firmare metteremo una firma che è la somma delle nostre due firme. Ecco, Schnorr magicamente funziona. Questo ha portato qualcuno, già dagli inizi delle discussioni su Schnorr, a pensare di estendere questa aggregazione anche al di fuori dell'input, al di fuori dell'output. Nel caso che ho raccontato adesso, noi mettiamo come output di una transazione la chiave pubblica che è la somma delle nostre chiavi, checksig sostanzialmente. A questo punto, quando vorremmo spendere, farò la mia firma per spendere, tu farai la tua off-chain, le sommeremo off-chain e metteremo on-chain soltanto la firma cumulativa, che è la firma giusta. Con dei trucchi particolari si possono anche fare gli NDM, tipo i 2 di 3, i 3 di 5, usando praticamente Shamir Share Secret e altri stratagemmi particolari. Peraltro, nota storica interessante, questi stratagemmi sono stati inventati per Mimblewimble, di cui parleremo nella prossima puntata, perché su Mimblewimble non si può fare degli script, non può esistere un linguaggio di scripting. Allora Andrew Polstra, uno dei principali studiosi di Mimblewimble, ha pensato al concetto di scriptless script, quindi usare Schnorr Signature per creare degli effetti che sembrano degli script NDM, MDM, ma che in realtà sono solo somme off-chain di firme con l'algoritmo di Schnorr. Allora, questo è, come dicevamo, già possibile con Taproot. Non lo si sta facendo molto attivamente perché, come dicevamo l'altra volta, mancano ancora un pochettino di implementazioni per fare bene queste firme aggregate. Per esempio esiste Musig, Musig 2, Frost, ognuna dei trade-off diversi dal punto di vista, per esempio, delle dimensioni, dei round iterativi, di quante volte dobbiamo interagire per sommare, eccetera, di quanta sicurezza ha se firmiamo diversi messaggi con le stesse chiavi, e così via. A qualcuno è venuto in mente che si potrebbe sommare le firme non soltanto all'interno di un singolo input per spendere un singolo output, ma si potrebbero anche sommare cross input. Che cosa vuol dire? Che in una sola transazione noi in questo momento abbiamo il witness program, dopo che abbiamo seguito, abbiamo questo witness program dentro il quale noi abbiamo praticamente per ogni input abbiamo una firma che poi a seconda del sighash, quindi a seconda di questo piccolo campo che determina che cosa quella firma va a firmare, cioè appunto ne parlavamo l'altra volta, sighash all, sighash none, eccetera eccetera, firma diversi punti, ma firma sostanzialmente praticamente ogni chiave privata firma tendenzialmente ogni input e ogni output nella configurazione più comune. L'idea di usare Schnorr per aggregare è questa: perché ci serve che ogni chiave privata coinvolta negli input firmi individualmente? Se abbiamo Schnorr potremo fare una cosa del tipo dire ai nodi: caro nodo, adesso che esiste Schnorr, tu fai una cosa, prendi tutte le chiavi pubbliche, cioè tutte le chiavi pubbliche che secondo te dovrebbero firmare negli input, quindi tutte le chiavi pubbliche coinvolte nel sbloccare gli input, quelle chiavi pubbliche le sommi tutte e devi controllare una sola firma, è la firma che è la somma di tutte le firme necessarie. Quindi tu praticamente sommi tutte le chiavi pubbliche coinvolte e controlli nel witness program una sola cosa, cioè l'esistenza di una mega firma che sostanzialmente le somma tutte. Facciamo un esempio per renderlo un po' meno contorto, un po' più lineare. Abbiamo una transazione tipica con due input e due output, per esempio. Ci sono due input, l'input 1 spende dall'indirizzo A e spende i coin che sono nell'UTXO A, quindi spende il coin A. L'input 2 spende il coin B. Quello che faremo sarà, nel nostro nodo di validazione, andare prima a vedere lo script dell'input A, andando a inserire nello script la firma dell'input A per vedere se effettivamente è la firma corretta della chiave pubblica che stava dentro l'output che costituisce A sostanzialmente. Stessa cosa in B, quindi io ho due input e quindi controllo due firme relative a due chiavi pubbliche. Con Signature Aggregation l'idea è: caro nodo, tu prendi tutte le chiavi pubbliche necessarie in A e in B, fai A più B, questa è la chiave pubblica che ora devi soddisfare, e quello che devi cercare nel witness program è una sola firma, una sola firma che è la somma delle firme individuali, la chiave pubblica è la somma delle chiavi pubbliche. Con Schnorr tutto dovrebbe tornare. Questo in teoria dovrebbe tornare anche in maniera totalmente trustless, cioè delle persone che se il proprietario di A e il proprietario di B non si conoscono e non si fidano tra di loro, nulla dovrebbe vietare loro comunque di aggregare le loro firme. Quali sono i vantaggi? A, ovviamente di scalabilità. Invece di avere tante firme, in transazioni di 100 input, invece di avere 100 firme, nelle condizioni più normali, abbiamo una firma sola. E sappiamo già dalla discussione su SegWit che le firme sono la parte più pesante e la parte più lunga, più grossa dei dati che dobbiamo scaricare e validare. È comunque la parte più impegnativa dal punto di vista della verifica. Quindi eliminare 100 firme e averne soltanto una è un vantaggio di validazione pazzesco. È un vantaggio che permette anche, volendo, di ampliare le possibilità di scala comunque dei blocchi, diminuire di gran lunga il tempo di download. E ha un effetto collaterale particolare. Qual è l'effetto collaterale? Quindi prima di tutto è un'operazione di scalabilità. Non è, a differenza dell'aggregazione intra-input, l'aggregazione extra-input di per sé non è un vantaggio di privacy, nel senso, all'interno di un input, se io vedo che c'è, dopo Taproot, vedo che c'è una chiave pubblica e una firma, io non lo so se quella chiave pubblica era singola o se è la somma di 4 chiavi pubbliche e la firma è la somma di 4 firme, non lo so, quindi perdo questa nozione. Invece nel Cross Input Signature Aggregation, CISA, Cross Input, nella aggregazione tra input diversi, io lo so bene che ci sono 4 input, perché gli input rimangono 4, quindi so che sono 4 e so che però le 4 firme originali sono omesse e sono inserite ed è inserita soltanto la somma delle 4 firme che sono state omesse. Quindi non rimane il dubbio se fossero una, se fossero due, se fossero 4, lo so che erano 4. Internamente ognuna di queste potrebbe essere un multisig, quindi non so se magari una di queste 4 in realtà rappresenta 100 firme Taproot, ma so che gli input sono 4 e quindi le firme erano 4, ma che io ne valido solo una. Ma comunque, anche se non mi rimane la plausible deniability su quante firme erano in origine, l'effetto interessante sulla privacy è che questa cosa crea un incentivo per i coinjoin. Perché? Supponiamo per esempio che io debba spendere un input per pagare te. Quindi io devo spendere un mio output, un mio TXO come input e devo mandare un output a te. Quindi una transazione, ti mando intero senza resto un input, un output. Che cosa pago? Pago il costo dell'output, va bene, che non è neanche troppo grosso, è soltanto praticamente un hash o una chiave pubblica, quindi una cosa molto piccola, e poi l'input che contiene eventualmente le condizioni di spesa necessarie, ma poi contiene una firma, che è la parte grossa e più impegnativa. Certo, è scontata di un quarto grazie allo sconto SegWit, ma comunque è la parte più grossa. Se io pago, se io spendo questa transazione da solo, io ho una firma e pago una firma. Supponiamo però che io invece mi coordini con qualcun altro, mi coordini con Alice, anche Alice deve spendere da un input a un output per i fatti suoi. Noi ci mettiamo d'accordo e mettiamo queste cose nella stessa transazione. Mettiamo il mio input e il suo input, mettiamo il mio output e il suo output. Li mettiamo insieme, ma quando firmiamo, non firmiamo io e lo metto in chain e Alice e lo metto in chain. Firmiamo tutte e due, ci passiamo la firma off-chain, sommiamo la firma off-chain cross input e mettiamo sulla blockchain soltanto la somma delle nostre due firme. In questo modo praticamente entrambi abbiamo, io pago per un output che comunque me lo pago e per un input che però pesa metà della firma di prima, e Alice paga il suo output che se lo paga ma è la parte piccola e paga metà della firma che è la parte pesante. Se invece di due siamo in 100, ognuno di noi paga approssimativamente un centesimo della firma. Quindi è un po' come lo sconto SegWit, che è uno sconto arbitrario via software che ti diceva se tu spendi la tua firma costa un quarto, perché l'abbiamo spostata, perché adesso è più facile da pronare, perché adesso non ha più il sighash quadratico, quindi avendola spostata, avendola segregata, ti facciamo uno sconto di tre quarti sostanzialmente. In questo caso lo sconto è arbitrariamente alto a seconda di quante sono gli input. Più input aggregati, ovviamente con la cui firma aggregata hai, più questo sconto diventa importante, anche importantissimo, no? Appunto in una transazione con 100 input, ogni partecipante, se assumiamo che sono partecipanti diversi, chiaramente ogni partecipante avrà grossi incentivi a entrare perché pagherà molto molto meno. È chiaro che questo incentivo porta alla premia, diciamo così, due cose. Uno è il consolidamento, cioè se io ho diversi input piccolini, se li metto tutti insieme spendo poco per consolidarli, però in realtà comunque il consolidamento mi costa comunque dal punto di vista di cioè semplicemente se io devo spendere un output e mandare un altro output, non mi serve in quel momento consolidare, al limite lo faccio perché in futuro vorrò spendere meno fee. L'altra dinamica che questo incentiva invece è il coin join. Sappiamo che il coin join è una transazione collaborativa in cui per motivi di privacy molte persone collaborano insieme, mettono i propri input e i propri output tutti insieme in joint venture, firmano tutti tutto e spendono. Questa cosa è atomica, nel senso che o funziona tutto o non funziona, è trustless, nessuno dei partecipanti deve fidarsi degli altri, e in genere è coordinata da un coordinatore, che può essere un servizio di terza parte che si fa pagare come Wasabi o come Whirlpool, oppure può essere l'utente stesso che inizia il coin join per i fatti suoi, come in Join Market e Taker. La cosa che è molto carina è che coin join aiuta molto la privacy e la fungibilità di Bitcoin, perché se tutte le transazioni fossero coin join o potessero essere coin join, allora molte delle euristiche che vengono usate per spiare le persone, sostanzialmente per provare a de-anonimizzare gli utenti, cadrebbero. Già sono euristiche decisamente shaky, decisamente non scientifiche, decisamente probabilistiche, con un sacco di incertezze. In più, se diventasse diffusa la pratica del coin join, molte di queste euristiche diventerebbero inutilizzabili. E quindi la privacy generale di Bitcoin, la sicurezza personale degli utenti e la fungibilità monetaria dell'asset diventerebbero migliori. Quindi CISA, anche se è un'operazione di scalabilità, che permette quindi di ridurre il numero di firme necessarie, ha come effetto collaterale un incentivo a una pratica fortemente connessa con la privacy, la pratica del coin join. In una situazione in cui abbiamo CISA e in cui abbiamo anche alte fee, per esempio, perché si ritorna ad avere blocchi belli pieni e una mempool bella con una coda bella lunga, ecco che quasi tutti gli utenti, se devono mandare un input, devono scegliere lo mando e basta o mi metto insieme ad altri 100 e facciamo un mega coin join, sceglierà sempre di farlo con gli altri 100. Questo crea diversi vantaggi. Uno, aumenta l'anonimato di tutti, perché se io faccio un coin join e tutto il resto della blockchain invece è trivialmente leggibile stando alle euristiche dei chain anal, ovviamente ho un guadagno di privacy ma limitato. Se invece tutte le transazioni, o quasi tutte, per i fatti loro, sono dei coin join, è chiaro che questa cosa rende molto più efficace la privacy per tutti. Sappiamo che la privacy è cumulativa, la privacy ama la compagnia, non conta tanto quello che faccio, conta quello che faccio io, ma conta più quello che facciamo tutti. Se io sono l'unico con privacy, è come c'era un caro amico che è andato alla conferenza di Lugano mascherato per privacy, ma era letteralmente l'unico mascherato, quindi il suo anonymity set era zero e tutti sapevano esattamente chi fosse, lo salutavano da lontano riconoscendo oltre la folla. Di conseguenza il problema è quanti usano quella tecnica di privacy. La seconda cosa è la plausible deniability. Se tutti usano il coin join per ridurre le fee, è chiaro che quando uno mi chiede ma perché stai usando un coin join, la risposta è perché voglio spendere meno le fee. E se un exchange mi dice non devi usare il coin join, la mia risposta è va bene Ciccio, ma me le paghi tu le fee di differenza se non mi fai usare una tecnica di scalabilità. Un po' come avviene oggi con Lightning Network, che può essere una strategia di privacy. Lightning Network può essere uno strumento di privacy, se usato bene, ma se uno ti chiede perché lo usi, la risposta è perché le fee se no sono troppo alte o i tempi d'attesa sono troppo lunghi. Quindi chiaramente c'è una grossa plausible deniability. Ora, CISA sembra quindi una meraviglia, io l'ho messo in questa posizione perché la sua probabilità di realizzazione imminente è bassa, adesso spiegherò un po' perché, ma se dovessi metterlo, ripeto, in ordine di preferenza, CISA sarebbe sicuramente il primo, è una delle cose più importanti secondo me da riuscire a buttare dentro il protocollo prima di arrivare alla ossificazione, perché appunto gli incentivi alla privacy sono delle parti più deboli della strategia del coin join. Però per ora il coin join, per l'utente tipico che fa coin join, non è un guadagno, è un costo, quindi poi deve spiegare perché ha sopportato un costo per migliorare la sua privacy. La risposta è legittima, perché non voglio che mi rapiscano e mi storcano soldi e mi rapiscano i figli, eccetera. Ma comunque la risposta che si lega alla privacy, che non piace tanto agli attaccanti, ai banditi e ai governi. mentre la risposta, lo faccio perché ci risparmio soldi, è una risposta molto più lineare, molto più anche più immediata per tutti. A volte l'utente medio capisce che la privacy è importante solo anni dopo che l'ha persa e che ha subito le conseguenze di averla persa, mentre l'utente capisce subito se sta spendendo di più o di meno per mandare la transazione. Il costo della transazione è una cosa subito sensibile. Quindi CISA lo metterei immediatamente primo come tra le cose da fare se dovessi decidere io gratuitamente senza doverci mettere del lavoro come una sorta di imperatore di Bitcoin che cosa fare domani. Ma siccome non sono imperatore di Bitcoin e non ci sono imperatori in Bitcoin, CISA non sarà probabilmente un passaggio immediato. Perché? Ci sono sostanzialmente tre motivi, diciamo così. Il primo motivo è che si tratta di una cosa molto complessa. Alla fine dobbiamo andare a toccare la logica di validazione non soltanto interna a un output, quindi praticamente come taproot, diciamo, questo output era spendibile così, adesso è spendibile cos'ha, ma la logica tra diversi input, quindi una cosa molto più delicata che genera molte complessità, e peraltro sono complessità che non si sposano benissimo con alcune scelte fatte per taproot. Per esempio la scelta di Ops Access interagisce in maniera non triviale con l'aggregazione di firme cross input sostanzialmente, quindi ci sono molte cose sottili da tenere conto a livello di sicurezza. Quindi questa è la prima cosa, è complessa, molto complessa. Secondo problema, in realtà la firma aggregata anche dentro lo stesso input, quindi anche quella intra input, non cross input, quella normale di Taproot, teoricamente è fattibile dal giorno zero in cui Taproot è entrato in produzione, ma di fatto nessun wallet la fa ancora. Perché? Perché sembrava, dal punto di vista matematico, il concetto sembrava semplice: le firme sono aggregabili perché Schnorr è lineare. Io l'ho spiegata come se fosse una cosa ovvia, ma da lì a fare un algoritmo effettivo in cui sommiamo le firme in questo modo, in maniera sicura, in maniera che non crei problemi quando ripetiamo la stessa la firma su chiavi diverse, su messaggi diversi, o firme diverse sullo stesso messaggio, cioè in maniera sicura, diventa più complicato. Per esempio il team di Blockstream ha creato lo standard MuSig per fare queste firme multiple aggregate dentro l'input, ma poi ha dovuto rilasciare MuSig 2 perché nel MuSig 1, diciamo così, c'era una sorta di vulnerabilità. E poi c'è Frost, ci sono le aggregazioni parziali, ci sono un sacco di alternative, ognuna con dei trade-off lievemente diversi, con un round di interazione in più, con un round di interazione in meno. Sono tutte trustless, atomiche, ma sono interattive abbastanza complicate. Quindi per molti bitcoiner, se arrivati, per molti sviluppatori, il punto era: se mettiamo dentro Taproot anche questo, anche CISA, è un macello. Cominciamo a usare l'aggregazione, che è una cosa nuova, dentro un singolo input con Taproot, e quando sarà largamente usato e studiato e chiaro qual è l'algoritmo, qual è il modello, quali sono i trade-off, quali sono i costi, quali sono i round di interazione, allora potremo espandere anche al cross input. Quindi c'è una sorta di tendenza a voler prima vederlo funzionare nel semplice, che è intra input, e solo poi portarlo cross input. E ad oggi, ripeto, non esiste nessun tool pubblico, quantomeno, che usi seriamente il concetto di intra input aggregation di Taproot ancora. È ancora una cosa abbastanza esotica. Quindi c'è questo scetticismo qui. Inoltre c'è un terzo ordine di argomento, che è uno di quelli che mi fa un pochettino triggerare di più, e che dice che il vantaggio per la privacy di CISA sarebbe comunque limitato. Perché? Perché grazie allo sconto del witness, già le firme costano poco. Le firme sarebbero la parte più pesante della transazione, lo sono dal punto di vista di quantità di dati che devi scaricare e storare, ma siccome per motivi politici, per ingrandire il blocco sostanzialmente, abbiamo già voluto fare uno sconto al witness program di tre quarti, per ridurre il suo costo a un quarto, allora ogni beneficio che avremmo, cioè una transazione CISA di 100 input, praticamente pesa dal punto di vista scusate, dal punto di vista fisico pesa quasi un centesimo, in realtà un po' di meno, c'è ovviamente un overhead fisso degli output, ma diciamo una transazione di 100 input di per sé pesa un novantesimo della transazione senza CISA. Ma se io ho già lo sconto di tre quarti su ogni parte di firma, è chiaro che adesso il mio sconto lo devo dividere, il mio vantaggio lo devo dividere per quattro. È ancora, anzi, sì, devo dividerlo per quattro. È ancora lì il vantaggio, ma diventa molto più difficile renderlo concreto. Diventa un vantaggio che comincia a sentirsi solo con fee molto molto alte e con dei round e con join molto molto grandi. Quindi lo sconto per i blocchi ha un po' ammazzato l'incentivo CISA. Peraltro è una cosa un po', secondo me, molto spiacevole, perché uno dei motivi per cui è stato fatto lo sconto seguito, allora, lo sconto seguito è stato fatto principalmente per fare appeasement con i big blocker, è una scelta esclusivamente politica. Siccome questi volevano forcare, dai su, vi ingrandiamo il blocco di un massimo di quattro volte nel limite teorico, quindi così vi accontentate. Ed è il motivo per cui è stato scelto un quarto come fattore, perché si è pensato che blocchi fino a 4 megabyte erano più o meno sicuri per l'epoca. C'è chi è in disaccordo totale, per esempio Luke Dashir ritiene che blocchi grandi come ora conseguiti sono già troppo per i dispositivi low-end e le reti Tor o le reti non di banda larga per poter scaricare e validare in tutte le parti del mondo, quindi che siamo già all'eccesso. Ma comunque, diciamo, il motivo era politico. Per dare una maggior giustificazione si è detto, vabbè, ma comunque, al di là di perché è stato scelto questo sconto, ora che lo sconto c'è, lo sconto incentiverà le persone a ridurre l'UTXO set, perché chiaramente se tu hai una transazione con dove metti tante firme, la parte di firme è scontata e quindi c'è un incentivo all'aggregazione. Però questa aggregazione può avvenire solo non con un coin join sostanzialmente, e di conseguenza, perché non ti dà un vantaggio per i coin join, e quindi praticamente incentiva l'aggregazione solo tra te e te, quindi incentiva la riduzione dell'UTXO set, ma senza incentivare la privacy. Invece CISA sarebbe un incentivo alternativo allo stesso risultato, anche CISA come lo sconto SegWit ti induce gli utenti a ridurre l'UTXO set, ma lo fa in un modo che rende, diciamo che tu puoi anche farlo tra te stesso, nessuno te lo impedisce, però nessuno saprà mai se l'hai fatto tra te stesso o hai fatto un coin join, e rende i coin join comunque più vantaggiosi nel caso in cui tu non abbia roba da aggregare tra te stesso. Quindi diciamo il discount SegWit e CISA sono purtroppo in antitesi tra di loro. A parte queste questioni teoriche, anche perché una delle possibili soluzioni che io avevo buttato lì in un paio di dibattiti sembrava aver raccolto un po' di favore, la soluzione sarebbe introdurre CISA contestualmente alla rimozione per quelle transazioni dello sconto SegWit, quindi creare un nuovo tipo, adesso, un versioning di transazione, un versioning di vario tipo, in cui non c'è più lo sconto SegWit, ma c'è lo sconto CISA per i coin join. Quindi sarebbe anche un piccione, due piccioni con una fava, anche per rimpicciolire di nuovi blocchi in senso Luke Dashir compatible. Comunque, al di là di questa parte più controversa, la verità è che nessuno ha sviluppato niente. Mancano ancora veramente sia esperimenti, sia risultati, sia studi, sia stime, statistiche, esperienza sull'aggregazione dentro gli input con Taproot, figuriamoci su un'aggregazione cross input. Inoltre io l'ho fatta semplice perché vi ho raccontato di una transazione in cui tutti gli input devono andare sommati con CISA, ma cosa succede se abbiamo transazioni più particolari dove magari abbiamo dei SIGHASH diversi, dove alcuni input devono essere sommati, altri no? Cioè sono, diciamo, sembra facile a dirlo, farlo è molto più complicato. Ad oggi non esistono implementazioni, non esiste il champion. È come con Apple, come AnyPrivAuth, però per AnyPrivAuth non esiste il champion, ma esiste un'implementazione, anche se sicuramente ancora da rivedere, migliorare, magari generalizzare unendola con Check Template Verify, però esiste un'implementazione. Invece con CISA esistono soltanto delle email che dicono potrebbe funzionare così, potrebbe funzionare così nella mailing list.
Abbiamo perso Giacomo all'improvviso. Vediamo se riesce a riconnettersi. Dovrebbe riuscire a riconnettersi entro due minuti. Mi aveva detto che aveva problemi al computer. Vediamo, nel frattempo vi intrattengo con un balletto. Vediamo se riesco a resuscitare Giacomo. Il bello della diretta. Eccoci qui.
Ciao, ecco, mi senti?
Sì, ti sento. Sei sparito all'improvviso. E quindi ti,
non ti sento più perso. Io.
Io ti sento benissimo.
Ti senti, Giulio?
Io sì, ti sento. Sei tu che non mi senti.
Accidenti.
Senti. Comunque noi ti sentiamo, quindi puoi ripartire. Noi ti sentiamo. Puoi ripartire. Okay, in attesa che comunque Giacomo si riconnette, facciamo un attimo il punto, diciamo, sui fattori positivi e fattori negativi. Quindi, diciamo, aumenta la scalabilità CISA, crea un incentivo economico al coin join, al pay join, al consolidamento, quindi alla riduzione dell'UTXO set. Però in contrario, diciamo, è molto estremamente complesso e purtroppo i benefici sono stati ridotti dallo sconto Segwit che è stato fatto sulle transazioni. Ecco, è entrato Giacomo, vediamo un po'.
Ecco, in realtà io ho finto problemi tecnici solo per mostrare tutto il tuo balletto, che vale assolutamente la pena, quindi tutto questo è una finta.
Grazie.
No, grazie, li ho già avuti, Giacomo, oggi, quindi spero non si ripetano, ma vado sparato, così almeno riusciamo a evitare nuovi problemi. Diciamo, quindi CISA non ha in questo momento alcuna implementazione, c'è un gruppo di persone molto interessato a spingere per CISA, che ha anche proposto, tra cui me, di raccogliere un budget per dei sviluppatori, ma ancora non abbiamo un core developer che se la sente di fare da campione con l'esperienza sufficiente. Quindi è una roba che secondo me è prioritaria in teoria, ma in pratica è una roba che non vedo vicina per un bel po' di tempo.
Chiaro, chiaro, chiaro. Perfetto. Allora, come dicevo già, ho fatto un po' un piccolo riassunto, quindi aumenta la scalabilità, crea un incentivo al coin join, anche al pay join a sto punto, perché diciamo...
Sì, assolutamente.
E aiuta anche il consolidamento, no, verso un unico indirizzo, quindi riduce un po' l'UTXO set. Però purtroppo è estremamente complesso, principale problema, e i benefici sono ridotti dallo sconto Segwit, quindi questo qui è CISA. Prossimi punti della puntata, perché vogliamo parlare di Graphroot e Groot. Giacomo, e che cosa sono? Perché uniti, diciamo, un po' anche al discorso CISA?
Si unisco al discorso CISA perché, per esempio, risolvono alcune incompatibilità tra CISA e il modo in cui funziona oggi Taproot. Cominciamo a dire che cosa sono Graphroot e Groot o Groot. Sostanzialmente, dopo che Gregory Maxwell ha proposto Taproot, in questa email in cui con Nonchalance ha lanciato questo concetto che fondeva i concetti di MAST insieme al concetto di SNOR, Signature Aggregation, dentro il singolo input, insieme al concetto di Commitment Pay to Contract, improvvisamente Gregory Maxwell era proprio on fire e quindi ha lanciato una possibile generalizzazione dicendo: sì, ma perché io devo avere, quando scrivo l'output Taproot, io devo avere una firma, una chiave, che è la somma delle chiavi, è il caso del genere in cui tutti i membri del contratto sono d'accordo e firmano tutti insieme, insomma la firma, e questa è la parte fondamentale. Poi devo anche avere un must, quindi una serie di possibili opzioni, e quel must ha una Merkle root che è direttamente committata all'interno della chiave tramite tweakando la chiave sostanzialmente. Perché devo averlo già fatto prima quando creo l'output? Non potrei fare una cosa in cui io ho la somma delle chiavi, che la somma delle chiavi spende sempre l'output, in più come opzione Io posso presentare nell'input un qualsiasi must, non per forza uno scelto all'inizio, un qualsiasi must, se dimostro che ho la firma di tutti i partecipanti per quella particolare, per quella merkle root. Spiego la differenza. Cioè, mettiamo che, per esempio, noi abbiamo un contratto che dice che siamo in 100 persone di un'associazione e può spendere i soldi soltanto il presidente o il tesoriere con un consigliere, oppure tre consiglieri insieme, oppure un solo consigliere dopo 100 anni. Quindi ho questi casi un po' complessi. In must, che cosa, in taproot normale, come cosa succede? Succede che dobbiamo prima creare questi casi complessi, fare la merkle root di questi casi complessi che dobbiamo aver previsti al momento zero, poi creare la merkle root, poi sommare tutte le nostre chiavi, tutti noi partecipanti, che se siamo tutti d'accordo è la versione default. A questo punto la somma delle chiavi pubbliche viene tweakata, viene modificata con la taproot, con la merkle root dello script rimanente, così se siamo tutti d'accordo firmiamo con tutte le chiavi e siamo a posto così. Se dobbiamo accedere a uno delle casi speciali invece, allora mostriamo la merkle root con il caso speciale che dobbiamo andare a risolvere con la merkle path rimanente. Questa cosa è molto carina ma non è elastica, perché metti che cambiamo idea dopo. Ci dobbiamo spendere quella cosa on chain e dobbiamo ricreare un altro output con delle altre regole. Invece GraphTrut funziona così. GraphTrut sarebbe un cambiamento di Bitcoin in cui noi diciamo può spendere chi firma con tutte queste chiavi, chi quindi crea una firma noi abbiamo questa mega chiave, può spendere chiunque abbia la mega firma che spende per la mega chiave, oppure chiunque presenti uno script il cui merkle root è stato firmato dalla mega chiave, quindi dalla somma delle chiavi. Che cosa vuol dire? Che noi facciamo prima, mettiamo i nostri soldi nel nostro indirizzo che ha la chiave pubblica, che la somma di tutte le nostre chiavi pubbliche, noi 100 dell'associazione. Poi dopo, in un secondo momento, vogliamo creare la policy in cui vogliamo firmare soltanto il presidente e un consigliere, allora creiamo quel particolare script, ne facciamo il merkle root, firmiamo tutti il merkle root e a questo punto il presidente e il consigliere se lo tengono, e quando vorranno spendere online, avendo precedentemente firmato off chain tutti quanti, potrà spendere quando vuole. Piuttosto che possiamo cambiare i casi d'uso strada facendo, ci servirà una transazione online solo per revocare un caso d'uso che non deve essere più spendibile, ma possiamo aggiungere casi d'uso volta per volta quando ci servono, basta che siamo tutti online quando vogliamo aggiungere il caso d'uso. Quindi in Taproot bisogna essere tutti online all'inizio, quando si crea il contratto, poi non si può più modificare e si possono usare o la versione standard in cui siamo tutti presenti o le versioni particolari. In GraphTrut noi possiamo in ogni momento, pertanto che siamo tutti, almeno la threshold, siamo tutti online, almeno la threshold necessaria, possiamo cambiare, possiamo aggiungere condizioni di spesa, che generalizza molto. Praticamente introduce in Bitcoin il concetto di firma delegata, in cui noi possiamo, in cui praticamente l'idea è non spende questo script chi ha questa chiave, ma chiunque abbia uno script valido che è firmato da questa chiave. Quindi noi possiamo, la maggioranza che della super chiave può delegare qualunque altro tipo di contratto in un momento successivo alla creazione del contratto stesso. Quindi questo è molto interessante, è stato proposto subito dopo Taproot, ma si è deciso di non spingersi fin lì, anche per questioni di complessità, e però anche perché questo cambia le dinamiche di Bitcoin in maniera notevole, le rende molto più flessibili, ma d'altra parte le rende anche molto più dipendenti dagli stati off chain, molto più complesso, insomma. Però è molto molto bello come disegno, molto generale. Peraltro un disegno che in parte confligge un pochettino con AnyPrevout e CTV, nel senso che quando ci fosse questo tipo di delega, tutti i meccanismi anche, diciamo così, di L2 piuttosto che meccanismi di Covenant cambiano drasticamente, si creano un sacco di possibilità in più. Quindi è stata univocamente ritenuta una generalizzazione di Taproot intelligente, molto, molto astuta, molto elegante, ma che probabilmente non vedrà la luce in Bitcoin anytime soon. anche qui zero codice, zero campioni, a differenza di CISA che almeno può essere spinta perché la privacy è comunque un punto molto critico di Bitcoin che verrà, che farà parte della superficie d'attacco di Bitcoin. Invece queste generalizzazioni sono un po' una roba, lo dico in senso estremamente esageratamente dispregiativo, ma sono un po' una roba di Ethereum, cioè sì, tanti casi di uso generale, ma di fatto non si tocca roba che funziona per aggiungere generalizzazioni eleganti. Se non c'è un caso d'uso urgente, impellente, non si fa. Però è molto bello come design Graftot, è molto, molto elegante, molto generale, molto puro, permette la delega sostanzialmente delle firme, che è una cosa che in Bitcoin manca completamente. C'è poi invece Groot o Groot, che è promosso inizialmente da Anthony Towns e poi da altri. Praticamente loro riprendono l'idea di Taproot e di Graftroot e dicono: ma in realtà non c'è un motivo per cui si può generalizzare Taproot in un altro modo. E infatti praticamente chiamano questa cosa Generalized Taproot, Taproot generalizzato, che diventa poi abbreviato Groot, che diventa Groot, come... non so se sia un riferimento diretto al personaggio Marvel, ma forse sì, non lo so. Comunque Groot sta per Generalized Taproot. Questo invece è una cosa che discuterò un po' meno nei dettagli, perché sono un pochettino tecnici, ma è un modo per fare Taproot dove non esiste sostanzialmente una firma, che è la firma portante, quella principale, che è la somma di tutte le firme, e poi un mast, un Merkle path, un Merkle tree, di clausole contrattuali aggregate, il cui root è usato per tweakare la firma. Invece esiste un albero nidificato dove ogni firma ha due componenti: o la firma che è la somma delle chiavi, o la firma che committa qualcos'altro. Ma questo può essere anche simmetrico, cioè praticamente immagina che invece di avere in Taproot tu hai da un lato a sinistra tu hai la chiave pubblica master, che è la somma delle chiavi pubbliche, e poi opzionalmente hai la Merkle root di tutti i casi possibili di mast. Quindi è molto asimmetrico come dinamica. Invece in Groot, tu hai sostanzialmente una coppia di cose di cui una delle due usi una modifica della crittografia chiave pubblica usata nelle transazioni normali, in cui praticamente hai due punti generatori non uno, e una delle chiavi generate con uno dei due punti può essere la somma delle chiavi, l'altra può essere il commitment a un altro schema, e ognuna di queste può avere sotto un'altra coppia di schemi e può praticamente biforcarsi in una serie di alberi binari. Quindi porta l'astrazione di Taproot in maniera ancora più astratta. Anche questo è elegantissimo, ne parleremo, forse il più elegante di tutti, anche se forse si potrebbe obiettare che si potrebbe generalizzare Groot e Graftroot creando questa firma con due punti generatori, di cui uno è il default e l'altro è la parte contrattuale d'eccezione, con anche un meccanismo di delega. Quindi si potrebbero mettere insieme creando una cosa ancora più generale che non ha nome, ma che sarà qualcosa root, non so, Godzilla root. E quindi ci potrebbero essere un sacco di cose. Questo però, come puoi immaginare, ha aperto anche la porta un pochettino al discorso: sì, vabbè, allora vale tutto, nel senso, bello, ma non è una modifica concreta che ci porta a un punto finito chiaro con un caso d'uso impellente. È una bellissima idea di generalizzazione che magari, se dovessimo ridisegnare Bitcoin da zero tra 1000 anni perché migriamo dalla blockchain, magari ce li metteremo dentro, ma adesso diciamo assomiglia di più a GB nativo o a Mimblewimble, assomiglia di più delle cose di cui parleremo la prossima volta, perché sta diventando estremamente speculativo. Quindi questi sono Graftroot e Groot, spero si sia capito più o meno.
Perfetto, vedevo Giacomo che c'è una draft di BIP, è la 341, che vedo che vuole mettere insieme CISA, Graftroot e Groot, no? Per questo anche ne abbiamo parlato, perché la possibilità, diciamo, di fare l'aggiornamento unendo più cose aumenta, anche se aumenta la complessità, però ne aumenta i benefici e quindi magari gli incentivi per introdurlo.
E poi paradossalmente, alcuni ragionamenti complessi messi insieme potrebbero ridurre la complessità generale, perché a volte le complessità sono, non so come dire, idiosincratiche di quella scelta lì. Generalizzando a volte puoi anche semplificare, paradossalmente non sono cose scorrelate che vengono buttate assieme a caso, sono tutte cose che toccano pezzi diversi e che buttati tutti insieme potrebbero in realtà arrivare a una sorta di generalizzazione più pura. Quindi chiaramente, però è un rischio di overgeneralizzazione, è sicuramente un rischio. Quindi esiste questa ipotesi di BIP, non esiste codice, come puoi vedere dentro quella BIP, non c'è una implementazione ancora compiuta, però esiste un'ipotesi. Adesso non so tu se ce l'hai già davanti. Chi è adesso l'autore di quella BIP?
L'autore sono tre: Peter Will, Jonas Nick e Anthony Towns.
Sì, sono praticamente gli stessi di Taproot. Quindi praticamente il team che ha portato a compimento Taproot potrebbe generalizzare queste tre cose. Sarebbe veramente una figata. A questo punto, paradossalmente, se questa BIP avesse un'accelerata notevole, la mia previsione di priorità sarebbe assolutamente scalzata, perché queste cose passerebbero in fronte a CISA e anche a CTV. Quindi potrei essere clamorosamente smentito. Però ecco, soprattutto Giroud o Groot è una dinamica che per ora, non che io sappia, non è mai stata neanche vagamente esplorata in produzione, neanche mai testata. Sono cose, appunto, un cambiamento addirittura chiave nel modo in cui funziona la crittografia. Già GraphTruth è importante perché è un cambiamento nel modo in cui funziona la dinamica di autorizzazione grazie alla delega, ma Giroud è proprio un cambiamento nella crittografia stessa ulteriore dopo Schnorr, praticamente, perché si usano due punti generatori. Quindi non lo so, io sono sarebbe molto divertente, ma non credo che riuscirà a scalzare una generalizzazione, per esempio, dei Covenant, una generalizzazione magari di qualcosa che permette il tu più qualche Covenant stile CTV. Però vediamo, sarebbe interessante anche se mi sbagliassi.
Chiaro. Adesso Giacomo, dimmi tu se vogliamo passare all'ultimo argomento della puntata. Non so, guarda l'orologio, dimmi se ce la facciamo o se...
Noi abbiamo teoricamente 10 minuti ancora?
Sì, non so tu come stai... Noi siamo flessibili, non so tu come, se sai degli impegni dopo, quindi...
No, però dai, è meglio, forse anche in questo caso è meglio delegare a un punto in cui posso trattarla bene dall'inizio alla fine. Tanto ci rimarrebbe Drive Chain, Mimblewimble e RGB nativo e
RGB e Simplicity.
E Simplicity. Dai, no, direi che ce la facciamo a metterle
nella prossima puntata.
Nella prossima, sì, così va magari bene, evito quindi... anche salti che ti costringano a balletti troppo lunghi.
Quindi abbiamo scammato il nostro pubblico. In realtà, in questa puntata, la parte 2, non parliamo di Drive Chain, ma la spostiamo nella parte 3. Grazie Giacomo, sei stato super esaustivo. Io mi ero appuntato delle domande anche su CISA, ma le hai risposte tutte, quindi non te ne ho fatte, diciamo, neanche una, perché sei stato veramente super esaustivo. Quindi grazie Giacomo per essere qui e ci vediamo. Ora dobbiamo ancora scegliere la data, ma la prossima settimana sicuramente con la parte 3 per i futuri
sviluppi del
protocollo Bitcoin. Ciao a tutti!
Ciao!